Buonasera a tutti, puntata 12, 13, 14, non ricordo più.
Di più.
Comunque il 7 ottobre 2024, stasera affronteremo la terza puntata che parla delle costellazioni e anch'io che sono un capoccione comincio a capire qualcosa, ma perdonatemi se farò delle domande ripetitive, ma io certe cose fanno fatica a entrarmi. Prima di cominciare però chiedo venia a Davide, perché è venuto fuori il discorso della puntata scorsa, è venuto fuori ancora una volta il discorso evoluzionista. In particolare qualcuno mi ha detto: Davide ha detto quando eravamo pesci, pesce sarà stato lui. No, questo l'ho aggiunto io, giuro. Pesce sarà stato tu. Allora, il discorso della ontogenesi e della filogenesi, cioè il vedere l'evoluzione dell'embrione in maniera parallela alla presunta evoluzione dell'evoluzionismo, dal mio punto di vista, che lo dico e senza vergognarmene, io sono un creazionista, cioè io credo che il mondo sia stato creato così come è già oggi. Al limite c'è stata una involuzione, non una evoluzione. Sapete, ci sono quelli che dicono che creano la teoria del Big Bang, tutto per caso la materia si è formata, per caso si è formata la vita,
vabbè, eccetera. Chiaro, questo
lo fa in piedi. Ci sono quelli che sono all'evoluzionismo guidato dall'esterno, che sono una fetta, che dicono sì, c'è stata l'evoluzione, ma è stata guidata da una divinità, da Dio, eccetera. E poi ci sono quelli più estremisti, io sono fra questi, che credono alla creazione, che credono proprio che Dio ci abbia creato perfetti. Semmai c'è stata una involuzione, un'ibridazione, ma questo ne parleremo un'altra volta. Però ciò non toglie che non mi dà nessun fastidio l'approccio che usa Hammer e che usa anche Davide Cerutti, ovviamente, perché secondo me è un modello che ci aiuta a capire, in particolare passami il termine Davide, se mai dopo mi ribatti, la gerarchia dei conflitti. Quando si affronta il tema del boccone, che se io non ho da mangiare, tutto il resto non conta, è la cosa primaria. Poi dal boccone si passa alla protezione, difendersi dagli attacchi, poi si passa al movimento, eccetera. Io la vedo più che altro come un modo anche per ricordarsi bene quali sono i tipi di conflitti, le evoluzioni, i foglietti embrionali, eccetera. Che poi sia andata veramente così, io non ci credo, ma non mi dà fastidio che qualcun altro, Hammer in particolare, di cui ho un rispetto immenso, la usi per la sua rappresentazione. Per cui non ne farei una questione di principio, una guerra di religione. Usiamola come modello e non è né indispensabile essere evoluzionisti per capire e conoscere Hammer, né viceversa essere creazionisti. Sono due cose a parte. Vediamolo come modello.
Sì, anche perché Hammer è molto scientifico, io lo dico sempre. E la cosa che possiamo rilevare scientificamente è l'evoluzione dell'embrione. Quella è indiscutibile, perché abbiamo anche i mezzi per vedere l'embrione come cresce. Quindi nell'embrione si ripercorre il presunto percorso evolutivo, perché che sia andata veramente così, ovviamente non abbiamo le prove, perché noi vediamo il mondo adesso o lo conosciamo di qualche secolo andando indietro, e di più noi non abbiamo idea. Poi può essere anche un po' più complessa la cosa, perché diciamo non è solo l'essere umano che porta dietro questa evoluzione, no? Anche se prendi gli altri animali, se vedi lo sviluppo embrionale, anche loro ripercorrono dal pesce. Quindi è come se la vita avesse... Sai che c'è anche quella teoria dell'antenato comune, no? Nella vita, che è partito tutto da un essere vivente, che poi si è diramato in tutta la diversità che vediamo, sì. No? Però sono tutte teorie, esatto. Perché non possiamo sapere esattamente come è andato. Possiamo vedere le cose adesso.
Sì, sono stato a Bolca la settimana scorsa, fine settimana, e ho scoperto che lì ci sono dei fossili di milioni, forse 50 milioni di anni fa, e ci sono delle specie che sono identiche a come erano oggi. Per cui dici, se c'è stata un'evoluzione, se non c'è stata in 50 milioni, ma comunque è un discorso a parte.
Ma dipende, anche se le condizioni ambientali quanto sono mutate, perché se non mutano le condizioni ambientali, una specie va avanti anche per lunghissimo tempo senza mutare. Se invece mutano le condizioni ambientali per sopravvivere, probabilmente deve fare qualcosa.
Questa è la teoria, però vabbè. Ripeto, non è un prerequisito per comprendere Hammer. Invece c'è un altro prerequisito che è per comprendere Hammer, che è questo. Io ho comprato questa settimana scorsa, perché oggi è il libro di Davide Cerutti, che si intitola Comprendere e applicare la medicina germanica di R.G. Richard Hammer. ragazzi, è un must, cioè è incredibile. Devo farti i complimenti, Davide, perché si trovano molte cose sintetiche e comprensibili. Poi c'è il testamento alla medicina, che è abbastanza incomprensibile. Tu hai fatto una cosa che secondo me è spettacolare, perché è molto di dettaglio, ma anche contemporaneamente molto comprensibile. E lo dico veramente, lui non lo sapeva che gli avrei fatto questo endorsement, ma hai fatto veramente molto bene. Sono arrivato a un terzo quasi. Fatto benissimo. Se volete approfondire, compratelo. E se sapete già tutto, compratelo per le persone che amate, regalateglielo a Natale. È veramente fatto bene e completo. Fatto veramente un bel lavoro.
Mi fa piacere, perché era proprio quella la finalità del libro, cioè riuscire a rendere il più possibile comprensibile quelle che sono le scoperte di Hammer. Io ovviamente non ho scoperto niente, però...
Non sottovalutare l'importanza di rendere comprensibili le cose, perché anche quelle... Certo. Faccio i complimenti. Allora, fatti questi dovuti complimenti, adesso tu sei tenuto a rispondermi e a dire, prima di passare alla terza parte... Ci fai un brevissimo ripasso dei meccanismi che hai affrontato la volta scorsa, di come affrontano certi tipi di conflitti, che adesso mi sono anche dimenticato, maschi e femmine, ed estrimani e mancini, e perché avviene quello. Ecco, la domanda che io provo a farti è: perché c'è la successione? Tu dici, se ricordo bene, affronta il conflitto prima a destra, poi a sinistra. Questa cosa continua a non andarmi giù, non riesco a comprenderlo. Come questa specie di successione di coinvolgimento di diverse parti, che sono appunto successioni diverse a seconda del fatto che uno sia maschio o femmina, destrimane o mancino.
Allora, parte dalla siamo sempre nelle aree del territorio, ricordiamo. Quindi tutte queste particolarità di cui stiamo parlando riguardano queste specifiche aree cerebrali. E dobbiamo ricordarci che in queste aree cerebrali i conflitti, cioè queste aree cerebrali, sono influenzate dalla situazione ormonale, cioè che un conflitto vada a colpire da una parte o dall'altra dipende dalla nostra situazione ormonale, gli ormoni proprio sessuali, estrogeni e testosterone.
Già ti fermo, perché vorrei proprio essere chiaro: il conflitto in sé non è che decide da che parte andare, è che la stessa situazione problematica fra me e te, che siamo diversi, tu la prendi in un modo o in un altro.
Allora, normalmente c'è una differenza tra gli estremi e i mancini, cioè sono i mancini che sballano un po' la questione.
Perché no, ma mi chiedo dal punto di vista sintattico, tu hai detto il conflitto va a destra o va a sinistra, cioè il conflitto è un evento esterno. Sì. Quello che cambia non è tanto l'evento esterno, che potrebbe essere lo stesso, ma come io e un altro o un'altra lo prendiamo? È questo che non capisco.
Allora, qui stiamo parlando prima di tutto di conflitti territoriali, si chiamano aree del territorio, sono conflitti territoriali. E i conflitti territoriali noi li affrontiamo come conflitti territoriali, nel vero senso della parola, se siamo più maschili. Se invece siamo più femminili, gli stessi conflitti nel territorio li viviamo come conflitti di identità. Ok? Perché per l'uomo è la cosa primaria è avere un territorio, per la donna la questione primaria è avere un'identità. Okay? Però siamo bene. Solo qui, cioè se uno fa un conflitto del profugo non c'entra niente, se uno fa una svalutazione non c'entra niente, siamo proprio nei conflitti, diciamo, che riguardano il territorio, che è o minacciato o che non c'è più o che è incasinato. Queste sono le tre possibilità, no? In linea di massima. E anche per l'identità ci sono queste tre possibilità: un'identità minacciata, un'identità che è stata tolta, un'identità che invece c'è ma è confusa. Ok? E il fatto che prendo un'area cerebrale e l'altra dipende proprio dalla situazione ormonale, cioè il maschio...
Scusa, queste tre possibilità le dette: minacciata, tolta o...
Confusa.
Confusa. Ah, ok. È una classificazione che ha fatto Hammer.
Sì.
Ok, scusami, sì, sì. Vai avanti.
Sì, l'ha fatto specificatamente per il territorio. Poi, diciamo, si può, a livello logico, si può interpretare più o meno allo stesso modo anche la parte per identità, no? Mm-hmm. Allora, la questione è che un maschio, l'estrimane, normalmente è più testosteronico che estrogenico. Quindi il conflitto, se fa un conflitto territoriale, lo vivrà come territorio e quindi andrà a prendere l'area destra, quella maschile. Ok, una femmina d'estrimane invece è normalmente più estrogenica, quindi se fa un conflitto dentro il territorio, lo vivrà come identità e andrà a prendere l'area sinistra femminile. Ok? Poi, una volta fatto questo primo conflitto, il conflitto va un po' a spegnere quell'area e anche a occuparla, se vogliamo, per quello che va a finire dall'altra parte poi il conflitto. Perché...
No, questo lo ti chiedo di ripeto, va a spegnere quell'area,
sì,
è, come allora, se è come se io avessi esaurito le risorse
No, è che proprio il conflitto ti fa cambiare, cioè se tu destrimane, fai un primo conflitto di territorio, va a prendere l'area maschile, ok? E diminuisce, siccome spegne un po' quell'area, diminuisce il livello di testosterone che tu hai. Quindi a quel punto diventi più femminile. Diventando più femminile, ovviamente il conflitto va a colpire l'area femminile. Cioè lo vivrai come identità. Capisci?
Questo faccio un po' fatica a capirlo. Come dire, cioè, è come dire, l'unica metafora che mi viene in mente è, avendo esaurito una sorta di pallottola di munizione, vado a usare un'altra. È l'unica cosa.
Sostanzialmente sì, è un modo diverso di approcciare la realtà. E allo stesso modo fanno le donne destrimani. Le donne destrimani fanno un primo conflitto di identità, perché primariamente è importante l'identità. Però quando fa quel conflitto le va a abbassare il livello di estrogeni, diventa più testosteronica. E quindi un conflitto ulteriore che succederà nel suo territorio lo vivrà in modo maschile. E quindi andrà a colpire l'area cerebrale maschile, cioè quella destra.
Okay.
Quelli che sballano un po' sono i mancini, perché i mancini, sia di maschi che femmine, vanno a colpire per prima l'altro lato, ok? E questo succede.
Ma questo è biologico, perché ci vuole la differenziazione nella popolazione.
Esattamente. Questo sembrerebbe una cosa non biologica, ma in realtà è biologica perché permette ai mancini di essere diversi, cioè di reagire diversamente, praticamente in modo opposto a uno stesso problema che avviene nel branco. Così che hai più possibilità di sopravvivere. Se nel branco alcuni diventano maniacali, alcuni depressi, ok, il branco va avanti comunque. Se diventano tutti maniacali o tutti depressi, c'è un problema. Ok? Ci sei? Mi sentite?
Sì. Ah, okay. Sì. Okay.
Allora, era questo il dubbio? C'è qualcos'altro?
Sì. No, era questo.
Ok, allora adesso ovviamente la parte successiva di questo discorso è andare a analizzare i tipi di costellazione che possiamo avere in queste aree, perché quando uno fa il primo conflitto da un lato cerebrale, poi fa il secondo dall'altro lato cerebrale, a quel punto è in costellazione, ok? Sì. È in costellazione delle aree del territorio e quindi assumerà dei comportamenti psichici anomali, ok? E però ovviamente ci sono varie combinazioni, no? Uno può vivere una minaccia del territorio, per esempio un maschio destrimane, e poi vivere un'identità confusa, ok? O vivere un'identità minacciata a sua volta, e così via, no? Ci sono varie combinazioni. E Hammer, diciamo, ha individuato le costellazioni principali, quelle più comuni. Anche se Hammer stesso ha detto che questo è un campo in cui bisognerebbe ancora studiare, che lui ha posto le basi, diciamo, metodologiche e anche concettuali. Però capite che i comportamenti psichici possibili sono tantissimi, ok? E quindi anche le combinazioni possibili sono tantissime, anche perché non dimenticate che le costellazioni possono sommarsi. Per esempio, una persona può essere in costellazione nelle aree del territorio e essere anche morte emotiva, per esempio, o essere anche in costernazione, quindi essere in costellazione del cervelletto o del tronco, oppure essere anche megalomane. Ok? Quindi con tutte queste possibili combinazioni si vede e si capisce la estrema varietà che abbiamo nei comportamenti umani psichici, diciamo. Ok? Allora, però adesso analizziamo nello specifico le aree del territorio. Allora, facciamo i casi principali che ha individuato Hammer. Se per esempio abbiamo attivi, allora ricordiamo anche i tessuti corrispondenti, perché è importante. Allora, nell'area territoriale femminile abbiamo la laringe, mucosa della laringe, muscolatura della laringe. abbiamo le vene coronarie che vi ricordate sono abbinate al collo dell'utero per la donna, la mucosa del collo dell'utero per la donna e alla vescicola seminale per l'uomo. E poi abbiamo il retto, la mucosa del retto. E i conflitti corrispondenti sono nella laringe e minaccia, è una minaccia all'identità. Diciamo nel caso normale, lasciamo un attimo perdere i mancini. Nel caso normale, che poi è anche quello dei bambini, finché siamo bambini non raggiungiamo viviamo questi conflitti, diciamo, nella loro accezione normale. Ok? Quindi la laringe è anche uno spavento, quindi spavento in qualche modo minaccia la tua identità. Le vene coronarie sono quando la tua identità è persa, e questo ovviamente i bambini è molto raro che lo facciano, perché di base poi questo diventa il conflitto di frustrazione sessuale, cioè quando la tua identità di coppia viene meno, cioè quando il tuo compagno ti lascia sostanzialmente. O comunque la persona con cui sei, la persona che vorresti non ti vuole. E invece il retto è identità proprio nel senso vero del termine, cioè una confusione nella tua identità, non capisci bene qual è la tua identità. Ok?
Il tuo posto nel mondo?
Esattamente, soprattutto nel branco.
Nel branco, scusa.
Questo è il lato femminile. Il lato maschile invece abbiamo i bronchi, quindi mucose, muscolatura dei bronchi, abbiamo le arterie coronarie e abbiamo la piccola curvatura dello stomaco abbinata a vie biliari e vie pancreatiche. E quindi qui abbiamo un territorio minacciato che fa attivare i bronchi, un territorio perso che fa attivare le arterie coronarie, è un territorio confuso, cioè non è minacciato, non c'è, però dentro il territorio le cose non vanno come dovrebbero andare, e qua attiviamo la piccola curvatura dello stomaco o vie biliari o pancreatiche o anche più di una assieme. Ok? Allora, combinazione possibile, cominciamo dalla prima. Se uno ha una minaccia, mettiamo il maschio d'estrimane, ha una minaccia, un territorio minacciato, quindi attiva i bronchi. E mentre ha attivo questo conflitto, cioè mentre è attiva la minaccia del territorio, viene anche minacciata la sua identità, ok? Che qualcuno mette in discussione il suo ruolo, qualcosa del genere, si va nella costellazione che Hammer chiama planante, detta anche volante. In questa costellazione noi che persone troviamo? Che comportamento psichico troviamo? Troviamo quelle persone che sono in aria. Allora, prima di tutto, queste persone che sono in questa costellazione, un sintomo tipico è che sognano di volare. Quindi, se a voi è capitato a qualcuno mai di sognare di volare...
Ripeti quali sono i due conflitti. Prima di tutto un territorio, poi di svalutazione.
Minaccia per il territorio e in qualche modo una minaccia per l'identità o uno spavento improvviso, se l'ha vissuto una donna, se l'ha vissuto più nell'ambito femminile. Comunque possiamo dire una doppia minaccia, una cosa del genere. Ok? In questa situazione la persona è come se tendesse a staccarsi dalla realtà. Proprio per staccarsi anche da questa minaccia, no? Quindi se a qualcuno di voi è capitato mai di sognare di volare, è praticamente sicuro che in quel momento, in quel periodo, era in costellazione, più o meno forte, ma era in quella costellazione. E anche il comportamento psichico, se vogliamo il senso biologico, cerchiamo anche di dire senso biologico perché so che a te Alberto interessa, è quello proprio di staccarsi, cioè che noi vediamo la situazione dall'alto. Anche quelli che, per esempio, l'avevo già accennato in qualche puntata scorsa, mi sembra, se sei sotto i ferri, no? Che sai, anche quando siamo inconsci, quando siamo incoscienti, comunque la mente rettiliana lavora sempre, anche quando la mente conscia è incosciente. E quindi siamo sotto i ferri e magari avevamo già un conflitto attivo di minaccia perché ci sentivamo minacciati dall'operazione. E poi mentre siamo lì sentiamo i dottori che dicono qui c'è pericolo, troppo aperta di sangue, stiamo perdendo il paziente. Cosa succede? Che tu vivi una seconda minaccia e quindi ci sono quei casi in cui tu ti vedi dall'alto capitato a varie persone, di vedere se stessi dall'alto, su cose extracorporee, presumibilmente anche tutte le esperienze cosiddette mistiche extracorporee sono corrispondenti a questo tipo di costellazione. Ok, interessante, no?
Sì, poi, interessante, anche se in realtà qui pensavo che fosse proprio un discorso di anima che esce dal corpo, io.
L'anima, finché è collegata al corpo, è comunque dentro le leggi del corpo.
Sì, quindi quello che quella situazione è un misto fra dentro e fuori. È già una pre-morte.
Sì, però questa possibilità di distaccarti è data comunque da questa apertura è data comunque da questo tipo di costellazione, secondo Hammer. Poi, un discorso che faccio subito con questa costellazione, che poi vale anche per tutte le altre che vi dirò, è che ovviamente siamo in costellazione perché abbiamo due conflitti attivi nelle due aree cerebrali, però dipende quale dei due è più forte. Cioè, se è più forte il conflitto sull'area maschile, quindi viene spenta maggiormente l'area maschile, allora noi saremo in costellazione depressiva. Costellazione depressiva, quindi più femminile questa costellazione. Quindi, per esempio, nella costellazione volante noi sogneremo di cadere, perché cadi da un burrone, vai in giù, no? Cadere in giù, perché il femminile depressivo è verso il basso, no? Se invece noi siamo nella stessa costellazione, però più maniacale, cioè più forte il conflitto sull'area femminile, quindi spegne di più l'area femminile, e allora noi sogneremo di volare verso l'alto, come Superman. Partiamo, andiamo verso l'alto, no? Se invece voliamo, diciamo, sogniamo di volare su un aereo, su un deltaplano, o comunque anche senza niente, ma volare in orizzontale, e lì vuol dire che i due conflitti sono bilanciati. Quindi in questo caso nei sogni abbiamo veramente un'indicazione molto, molto precisa dello stato in cui siamo, della nostra costellazione, no? Ok.
Senso biologico?
Il senso biologico è proprio, come ti ho detto, staccarsi da una situazione in cui ti senti troppo minacciato. E quindi sono poi quelle persone che sono sempre un po' nel loro mondo, no? Si dice quelle persone...
Però c'è una... C'è una immaginazione di staccarsi, non è che ti stacchi veramente. Come può l'immaginazione difenderti in quella situazione?
No, ti stacchi anche veramente. Cioè, sono le persone che sono per aria, sono persone che li dici, no? Sembrano sempre un po' nel loro mondo, per aria, no? Distaccati. È una strategia per far fronte a una situazione di minaccia. Ah. Ok?
Sì.
Quindi questa è la costellazione planante o volante. Poi, andiamo subito alla costellazione più strong. Se noi abbiamo perso il territorio e perso l'identità, quindi il conflitto ha preso le arterie coronarie e le vene coronarie con collo dell'utero, questa è la costellazione post-mortale. Cioè, quando ci troviamo in questa costellazione, noi non siamo più interessati a questa vita. Cominciamo a pensare all'aldilà. Cominciamo a leggere libri sull'aldilà, esperienze post-mortem. Poi chiamiamo il notaio, facciamo testamento. Sistemiamo
aspetta che sono io. Quali sono i due conflitti attivi?
Allora, sono i due conflitti quando tu hai perso tutto. Hai perso il territorio, come l'ha perso Mike Buongiorno, no? Ti ricordi? E se Mike Buongiorno, mentre era in conflitto attivo di perdita del territorio, cioè in quell'anno lì che aveva litigato con Mediaset e Berlusconi e quindi
era in conflitto attivo.
Se lì l'avesse mollato la moglie, cosa succedeva? Andava in conflitto anche di frustrazione sessuale, cioè di perdita dell'identità. E quindi andava in post mortale e facilmente si sarebbe tolto la vita. Perché è proprio il senso biologico di questo, tu ti chiederai che senso biologico ha togliersi la vita.
No, il senso biologico lo capisco benissimo.
Lo capisco benissimo.
Okay. Certo.
Quando non sei più utile in nessun modo, né a te stesso né al branco, la natura ti spinge verso l'aldilà, che poi è anche una spinta perché, insomma, nessuno poi fa quel gesto, diciamo, a cuor leggero. Quindi è anche un po' una spinta a cercare di uscire da quella costellazione, no? però se proprio non riusciamo a uscire, per la natura niente, dobbiamo andarcene. E quindi vedi che anche il suicidio ha un suo senso biologico. Ma infatti io ti dico, guarda che il suicidio esiste, per l'amor di Dio, non è che non esista, ci sono persone che sfoggano la vita, però è abbastanza raro. È diventato un po' più comune oggi, a mio parere, per colpa dei psicofarmaci. Ah. Perché gli psicofarmaci vanno a sballare questi equilibri ormonali che sono, come stiamo vedendo, già perfetti a livello di natura. E quindi magari ti mitigano una situazione in cui tu eri tanto in una situazione depressiva post-mortale. Però poi, causando questi sbalzi, a quel punto tu puoi facilmente finire in situazione che vai giù di brutto. Oppure se per qualche ragione tu non prendi più questi farmaci o non puoi più prenderli, perché magari ti causano altri tipi di disturbi, lì, avendo sballato quella situazione, non si sa bene cosa può succedere. Ok? Quindi, anche qui, come ho detto, c'è una possibilità di avere una costellazione post-mortale depressiva e una costellazione post-mortale maniacale. E paradossalmente, ma neanche troppo paradossalmente direi, è molto più pericolosa la costellazione post-mortale maniacale. Perché se noi siamo in post-mortale depressivo, sono quelle persone che niente, si chiudono in casa, si lamentano sempre, io voglio morire, cosa ci sto a fare qui, però poi in realtà non è che si tolgono la vita queste persone. O a volte al limite fanno dei tentativi di suicidio, no? Si fanno
per finta.
Esatto, per attirare più che altro l'attenzione, cercare di cambiare un po' le carte in tavola nel territorio, ma in realtà non si tolgono veramente la vita, si fanno un tagliettino e si buttano dal primo piano, cose così.
No, con i materassi sotto.
Sì, con la tenda sotto, che ci va bene. E invece è molto, molto più pericolosa la costellazione post-mortale maniacale. Prima di tutto perché non ti rendi, dall'esterno è molto difficile capire che una persona è in quella costellazione. Perché apparentemente lui fa tutto, anzi molto attivo.
Perché è iperattivo.
Sì, è molto attivo. Infatti sono quelle persone che, non so, fanno la festa con gli amici a casa loro, vanno via tutti gli amici e si ammazzano. Oppure avevo sentito, forse ve l'ho già anche detto, uno che seguivo su internet, un carabiniere che raccontava questo episodio che gli era capitato, di un ragazzo che ha fatto un giro in moto con un suo amico una domenica, bellissima giornata, su per i monti, sono divertiti un mondo, arriva a casa, parcheggia la moto, sua madre lo chiama e dice: guarda che è pronta la cena, sì sì arrivo, si è impiccato.
E aveva appena fatto un giro in moto?
Sì sì. Perché il maniacale, il maniacale la fa veramente la cosa. Invece il depressivo è talmente depresso che non c'ha neanche voglia di suicidarsi, per certi versi.
Non fa quella fatica.
È troppa fatica anche quello. Invece il maniacale lo fa. E questo lo sanno molto bene. E questo l'hanno osservato molte volte anche gli psicologi. Perché gli psicologi...
Meglio il depresso che l'iperattivo.
Okay. Eh sì, infatti gli psicologi tante volte, quando hanno una persona depressa, cercano in tutti i modi di farlo uscire dalla depressione, no? Ovviamente. E però a volte se ci riescono, è quello poi si suicida. E allora dicono: cavolo, proprio adesso che stava uscendo dalla depressione, vedi, ha avuto una ricaduta. Non è che ha avuto una ricaduta, è che tu l'hai spostato sul maniacale e a quel punto si suicida veramente. Cioè non è che l'hai fatto uscire dalla costellazione depressiva post-mortale, l'hai semplicemente spostato sul maniacale. E allora a quel punto quello si suicida veramente. Ok? Adesso vi sto facendo una carrellata veloce, però vi ho premesso che l'argomento è molto complesso e in più ci sarebbe anche molto da studiare. Sarebbe anche bello se si potesse collaborare con psicologi che hanno a che fare quotidianamente con problemi di questo tipo per affinare queste cose, no? Però, come ho detto, i psicologi forse hanno un muro ancora più duro dei medici, quindi è un po' dura.
E sarebbero più vicini, tutto sommato.
Sarebbero più vicini, anche perché come approccio, sai, vedi che comunque anche le consulenze ameriane, cosa si fa? Si fa una consulenza, se vogliamo, psicologica, cioè si parla semplicemente con la persona. non si danno farmaci, non... La differenza è che noi ameriani abbiamo questo schema che ci aiuta moltissimo a comprendere cosa sta succedendo a una persona. Invece gli psicologi purtroppo ignorano questo schema e si basano su altri schemi, su altre teorie che hanno pezzi di verità qua e là, ma non sono così coerenti. E in più non collegano i sintomi fisici con i sintomi psichici. Sì. Cosa che invece fa Amer, e questo
non
aiuta.
Non hanno la mappa. Sì.
Sì.
Anche giusto.
Perché noi, grazie alle mappe di Amer, possiamo anche capire in che costellazione una persona in base ai sintomi fisici che ha più ricorrenti, no? Ok?
Io che capisco un decimo o forse un centesimo di quello che tu dici, ho memorizzato depresso meglio che maniacale.
Sì, questo è vero. Ma è una nostra società che giudica tanto i depressi, sai? Perché essendo una società basata, è una società basata sul commercio, no? Sul negozio. E quindi viene giudicato, cioè uno che sta tutto il tempo in giro, che è sempre irrequieto e tutto, si pensa che stia vivendo bene. Invece una persona che sta tutto il giorno a casa, magari anche a leggere, a studiare, ma se non vede persone, sta tutto il giorno a casa, allora lì è male. Però capite che... sono giudizi, insomma, legati a certe regole che abbiamo nella nostra società, non sono giudizi universali. Certo. Allora, andiamo avanti, se no non ce la facciamo neanche stavolta. Allora, andando in basso, sto facendo quelle prime dritte, no? Quindi, doppia minaccia, doppio, diciamo, perdita sia di territorio che di identità. Più in basso abbiamo, quindi, un territorio. Se abbiamo un territorio che c'è, ma le cose del territorio non vanno, incasinate, e in più dentro questo territorio la nostra identità è confusa, viene messa in discussione in qualche modo, lì andiamo nella costellazione famosissima e comunissima, la costellazione aggressiva, chiamata anche biomaniaca da Amer, proprio per dare il significato che ha un senso biologico. E quindi tutte le volte che abbiamo un comportamento aggressivo, che può essere anche solo a parole, allora se la costellazione, diciamo, è di un certo livello abbastanza basso, diventiamo aggressivi a parole. Se supera un certo livello, diventiamo aggressivi proprio fisicamente. Ok? E anche qui abbiamo depressivo e maniacale. Se uno in costellazione aggressiva depressiva, tenderà a fare male a se stesso. Quindi sono le persone, sai, i ragazzi che si tagliano, quelli che si mettono sempre in situazioni che si fanno male, cose così. Se invece è più maniacale, sarà aggressivo verso l'esterno.
Scusa, ma è sempre richiesto l'aspetto della costellazione, cioè del super programma? Non è che una di queste cose qui possa anche essere indotta da un programma normale?
No, i comportamenti psichici sono anomali, sono sempre dovuti a costellazione. Poi ovviamente dipende dall'intensità. Quindi è tipico, magari, che ne so, io faccio sempre l'esempio, il marito che tende a essere, sai, ci sono le persone irose, no? Persone che tendono a essere aggressive e anche alzare le mani, soprattutto in famiglia. E che situazione sono queste persone? Sono persone che hanno il loro territorio incasinato, cioè magari sono in una situazione lavorativa in cui il capo è uno stronzo e non sa fare neanche bene il capo, per dirti, no? E tu devi sottostare a questa situazione e ogni volta ti rodi il fegato, come si dice, no? Infatti va a prendere via biliari. Quindi tu torni a casa in una situazione in cui c'è già questo roderti il fegato perché nel tuo territorio lavorativo le cose non vanno. Se arrivi a casa e viene messa in discussione la tua identità di padre, di buon padre, di buon marito, e lì allora diventano aggressivi. Quindi se arrivano a casa e, non so, la moglie gli dice: ecco, sei arrivato tardi anche stasera, che padre di merda che sei, niente, lì è finita, questo scatta. Infatti io consiglio a chi ha a che fare con persone aggressive, per calmargli l'aggressività è un buon metodo è ridargli subito l'identità, perché sul territorio non è che puoi fare granché, se il territorio è incasinato non è che risolvi le cose schioccando le dita, però sull'identità è più facile. Perché basta che tu gli dici: no, ma stai tranquillo, tu sei un buon padre comunque. Hai i tuoi problemi, ma sei un buon padre. Sarai sempre il padre dei nostri figli. Sarai sempre il mio compagno. E lui allora vedi che si calma. Ok?
Prendiamo nota.
Ma tu hai... Ma perché hai detto prima che sei un post mortale? Perché hai chiamato, hai fatto testamento?
No, perché quando hai detto questi qui che si interessano del dopo vita, io di esperienze di near death experience, sono io.
Ma
sono appassionato di questa esperienza.
Vuol dire che in parte un pochino sei in questa costellazione, perché se tu ci pensi, se sei completamente dentro questa vita, non ti viene neanche da pensare cosa succede nel post morte, capisci?
No, io sono proiettato assolutamente post morte. Ho 61 anni, compiuto 62 okay. Febbraio, okay, a marzo.
Va bene, non è 80.
vabbè, no, mi preparo per tempo.
Vabbè, no, allora c'è una cosa un po' fisiologica, è normale che uno diventa a 90 anni e comincia a pensare, ok, non starò più qui tanto, quindi cominci a pensare a altre cose, no? Ma quello non è tanto quello che intendo. Intendo persone che sarebbero ancora nel pieno delle forze e invece sono completamente proiettate sull'altro mondo. Ok, e allora vedi anche qui qual è il senso biologico della costellazione aggressiva, è quello di smuovere le acque in una situazione impossibile. Allora ricordiamoci sempre che sono situazioni impossibili, quelle che fanno partire
senza soluzione, senza via d'uscita.
Senza via d'uscita, sì, esatto. Cioè che non basta un surplus di un singolo conflitto, no, per risolvere un problema, lì ce ne hai due entrambi forti e quindi bisogna inventarsi qualcosa e la natura si è inventata questo qualcosa, no? Che sono appunto le costellazioni, cioè i comportamenti psichici anomali. Poi abbiamo le due possibilità incrociate, cioè se noi abbiamo la laringe e la piccola curvatura. Quindi se noi abbiamo un territorio incasinato, adesso questo discorso lo sto facendo per i destrimani, per i mancini sapete che è un po' diverso, però se noi abbiamo un territorio incasinato e un'identità minacciata, per esempio qui per il mancino, territorio incasinato anche per lui, territorio incasinato va a prendere il retto il mancino, lasciamo un attimo aperto i mancini se no vi metto troppa confusione, facciamo i destrini perché il mancino vive entrambi i conflitti di territorio, ricordate? Invece la mancina vive entrambi i conflitti di identità. Comunque per il destrimane, se noi abbiamo contrarietà nel territorio, quindi il territorio incasinato che non va e la nostra identità non è messa in discussione ma è minacciata, allora noi andiamo in costellazione autistica. Autistica vuol dire, viene da autos, vuol dire se stessi, no? Cioè siamo completamente incentrati solo su noi stessi. Che in qualche modo mi fa anche pensare che potrebbe essere legato un po' al narcisismo questa costellazione. Forse questa costellazione abbinata alla megalomania può portare al famoso quadro del narcisista, no? Se invece non è abbinata la megalomania, per esempio, in costellazione, potremmo avere un po' aperto. Scatta.
Sono solo io che sento male, punto di domanda.
Allora, adesso ti sento bene, ma tu mi senti bene adesso?
Adesso ti sento bene, sì.
C'è stato un momento che forse
mi sono completamente dimenticato, immerso nell'ascoltarti, non mi sono dimenticato di leggere i commenti, dopo ti dico un paio di domande che sono venute fuori, vai avanti.
Ok, sì, dai, tanto è quasi finito. Allora, la costellazione autistica, qual è il senso biologico? È quello, la costellazione autistica in sé, non abbinata a altri, è quello di avere un comportamento diverso da quelli della tua specie. Sono quelli che, sai, anche quelli che nei gruppi fanno i cazzi loro. Poi li chiami, non ti rispondono. Sono un po' del loro mondo, no? Secondo me il senso biologico di questo è proprio questo, cioè essere diverso dalla tua specie, in modo che se arriva un predatore forse ti lascia in pace. Questa è la mia supposizione.
Ci può stare, anche se ci sono delle statistiche che hanno fatto vedere come da partire dagli anni 90 in poi è aumentato grandemente il numero degli autistici, e sicuramente c'è stato un influsso dall'esterno con i vaccini, perché secondo
me... tieni conto che viene considerato, cioè la diagnosi di autismo, sai che Hammer usa gli stessi termini ma con un'accezione a volte anche molto diversa. La diagnosi di autismo è questa costellazione, ma soprattutto la costellazione del tronco, costernazione. Ok?
Però tu hai detto una cosa che io non ho capito. Cosa vuol dire?
Che la diagnosi di autismo che viene data dalla psichiatria di solito è abbinata più che altro alla costernazione, alla costellazione del tronco, quindi costernazione, non tanto a questa territoriale.
Quindi?
E quindi quello che hai detto tu è che probabilmente sì, l'aumento di autistici, considerati autistici secondo le diagnosi ufficiali, è probabilmente dovuto sì ai vaccini, ma non alla sostanza del vaccino, ai conflitti che si fanno quando questi poveri bambini vengono messi in mano a dei strani che li bucano.
Ho capito, sì, potrebbe essere. Sì,
okay.
Sì.
Ok, poi arriviamo all'ultima e abbiamo finito, è la costellazione mitomane. Costellazione mitomane si ha quando abbiamo un territorio minacciato e una identità confusa. E il mitomane, tipico del mitomane, è il raccontare bugie. Quindi chi racconta balle è in costellazione mitomane. Perché di base l'essere umano è come gli animali, cioè è sincero. Se uno racconta balle, è per forza in misura maggiore o minore in questa costellazione. Qui ci pensavo prima quale può essere il senso biologico, ma è sempre una risposta a una situazione impossibile. È come dire, allora, non sei capito nel senso che la tua identità è confusa, non ti viene data un'identità, e il territorio è minacciato. E a quel punto tu ti devi inventare qualcosa. E quindi racconti balle, magari anche per far percepire agli altri le minacce effettivamente come tu le vedi, non come sono nella realtà. Comunque, anche qui abbiamo il mitomane, è quello che racconta balle, ma è anche quello che ha la capacità immaginativa di immaginarsi cose. Quindi se noi abbiamo un mitomane maniacale, questo sarà il tipico che va in giro per i bar a raccontare la qualunque, cioè che ha pescato il pesce di 17 kg, che è andato in macchina a 270 all'ora, capite? Ci sono, in tutti i paesi ci sono, no? Personaggi così. Mi senti adesso? È tutto a posto?
Io sì, ti sento. C'è qualcuno che dice che non sente più, però io in realtà sento.
Ma allora dipenderà da lui allora.
Infatti i partecipanti sono scesi prima da 30 a 20 e adesso sono di nuovo 30.
Forse sono usciti rientrati.
Sono usciti rientrati, sì, esatto.
E, quindi questo se è maniacale. Se invece è depressivo sono le persone che scrivono. Sono quelli che scrivono i grandi romanzi, le grandi saghe. Forse ne avevo già parlato, non so, immaginate un Tolkien o quell'altro che ha scritto la saga del Trono di Spade. Sono persone che riescono nella loro testa a creare un intero universo fatto di centinaia di personaggi, ognuno con la sua personalità coerente, capisci? Tu saresti in grado di fare una roba del genere, io no. solo chi ha in quel tipo di costellazione può avere quel tipo di capacità.
Sì, sì.
Quindi vedi che le costellazioni che sono considerate male perché sono un comportamento anomalo e molto spesso antisociale, però in realtà ti danno delle cose in più.
Sì, beh. Ma in fin dei conti
ti possono aiutare anche a sopravvivere nel tuo territorio, anzi ti aiutano.
Sì, sì. Ma io ho seguito un po' una psicologa inglese, Marisa Peer, che raccontava di... Lei ha fatto da consulente psichiatrica per tantissimi personaggi da importantissimi, e la più importante di tutti era, adesso non mi ricordo più il nome, quella che è morta anche suicida, cantante, boh, ma famosissimi. E tutti questi avevano un grandissimo senso di inadeguatezza che gli derivava dai genitori. Quindi tante volte chi fa grandi cose probabilmente è spinto... il sunto del mio discorso era: non dovremmo invidiarli, perché tante volte quello che li spinge a raggiungere certe vette di prestazioni e di successo è proprio una carenza profonda che hanno dentro.
Assolutamente, di base la costellazione megalomane, che tu se no non hai quella voglia di... Prendi gli sportivi, per esempio. Chi c'ha voglia di stare 10 ore al giorno a allenarsi, a fare sempre la stessa cosa?
Anni e anni, oltretutto, perché
noi li vediamo lì che vincono la Wimbledon, che vincono così. Però non vediamo tutto il lavoro che c'è dietro. Questi devono tutti i santi, o vediamo un pianista che va lì su concerto ammirato da tutti. Sì, ho capito, ma il pianista, se non fa 4 ore al giorno di pianoforte, non può continuare a suonare così. E chi c'ha voglia di fare almeno 4 ore al giorno di pianoforte, capisci? Devi avere qualsiasi altra cosa, violino, sport, recitazione, tutto, richiede un grandissimo impegno per arrivare a certi livelli, e ce l'hai soltanto se sei in costellazione, almeno in parte.
Ok, allora, scusa, non so se hai finito o perché ci sono...
Ma direi di sì, dai, una panoramica veloce l'abbiamo data, e vi ripeto, non è niente di esaustivo, però almeno vi ho dato un'idea di come funzionano queste costellazioni nell'area territorio, la questione depressiva maniacale e così via, no?
Comunque c'è uno che scrive, credo che sia Flo, che scrive un libro fantastico, spiega con parole semplici, un complimento al tuo libro. Manuel chiede: il suicidio vero e proprio avviene in crisi epilettoide, giusto?
Se il
conflitto è... No.
No, perché siamo quando siamo in costellazione siamo in conflitto attivo.
Ah, quindi la costellazione attiva, ok.
Quindi non stiamo parlando di crisi. Oh, può succedere, è vero, perché lo stesso comportamento che abbiamo in conflitto attivo. No, mi rettifico, non ha detto proprio una cosa sbagliata, Manuel. Nel senso che può succedere, cioè anche in crisi epilettoide, noi, essendo la crisi epilettoide un ritorno alla fase attiva,
esatto, anche lì
siamo in costellazione, quindi sì, può succedere.
Avevo capito che, esatto, la crisi epilettoide era una specie di un attimo di ritorno in conflitto attivo.
Sì,
esatto.
sì, può succedere. E anzi, la crisi epilettoide, essendo un conflitto attivo ancora più accentuato, effettivamente sì, può succedere che la crisi epilettoide veramente vedi tutto nero.
Sì, no, e poi c'era un'altra domanda, poi vediamo eventualmente chi vuole intervenire con alzando la mano. Per quanto riguarda i farmaci antidepressivi, qual è il meccanismo che poi può portare al suicidio? È forse quello che hai detto, no? Ti fa uscire dalla fase depressiva, va in quella attiva.
Questo è un caso, e l'altro caso è, come ho detto,
c'è sempre uno sbilanciamento del bilancio ormonale.
Eh sì, io sono contrarissimo, sono diventato contrarissimo a ogni cosa che va a toccare la bilancia ormonale degli ormoni sessuali, persino la pillola.
Addirittura.
Anche la pillola io la sconsiglio, perché ovviamente va a incidere sulla bilancia ormonale. Infatti le donne che prendono la pillola...
Vai a pasticciare,
poi il corpo ci deve riequilibrare, ci possono essere momenti, anche crisi epilettoide, come ha detto Manuel, che in quei momenti sei tutto sballato e quindi ti sembra di non avere via d'uscita.
Senza contare che
sono una droga, cioè drogano il corpo. Perché allora, se voi pensate che le costellazioni sono sensate, capite che non ha senso toglierle del tutto. Anzi, le costellazioni sono una spinta a cambiare certe situazioni nel nostro territorio. Se invece noi non tocchiamo niente del territorio, ma buttiamo giù la pillola, non è che facciamo tanto un bel lavoro.
Stai spegnendo un sintomo alla fine.
Stai spegnendo un sintomo, sì, psichico, e che è peggio che spegnere un sintomo fisico.
Chiaro. Va bene, allora, non ci sono altre domande, aspetta che provo a guardarle, no, ci sono alcuni commenti che dicono esce, rientra, però i partecipanti sono 28 adesso, perché credo che tra entrate e uscite ci sono riusciti a collegarsi tutti. Allora, c'era la domanda sul suicidio, la domanda sugli antidepressivi, niente. Allora a questo punto apriamo i microfoni, sono sempre stati aperti di fatto. Chi vuole intervenire, fare una domanda, e abbiamo Feli. Ma metteteli completi i nomi, sarà Feliciana?
Vabbè, adesso sentiamo, dai.
Feli, aspetta, allow to speak, tac, perfetto. Devi toglierti dal mute e puoi parlare.
Buonasera a tutti.
Ciao.
Ciao.
No, ciao. Ma niente, mentre parlavi della costellazione schizofrenica che hanno gli sportivi e anche magari i creativi, come, mm-hmm. come possono essere i pianisti, beh, sì. cantanti, eccetera, eccetera, cioè, allora mi chiedevo, allora è vero che la follia cioè, rende creativi?
In un certo senso sì. Beh, se tu ci pensi, se uno ha la sua vita, diciamo, biologica che va tutto bene, cioè ha il suo lavoro in cui è contento, un lavoro normale che lo soddisfa, ha una famiglia bella, ama sua moglie, i suoi figli crescono bene, lo amano e tutto, cosa fa? Fa creazioni artistiche una persona così?
No, infatti se ci pensiamo, tutti gli artisti soffrono.
Sì. Pensa a Leopardi, se aveva una vita felice con cosa, mica andava a scrivere poesie.
Se Silvia ci stava e si sposava con Silvia
ci stava, non avremmo avuto il passero solitario, non avremmo avuto
quindi diciamo che un giudizio che si può dare, avere un criterio, è che chiunque non ha tanta creatività, diciamo che se la sta passando bene.
Allora, diciamo che ci sono anche costellazioni che spengono un po' la creatività, tipo la costellazione della morte emotiva.
Ah, è vero, sì.
Sai, non senti niente, quindi... E poi quando sei tendenzialmente sul depresso, i depressi non fanno poco.
Cioè... No, io mi ricordo quando ero in quel periodo, cioè praticamente quando io vedevo delle coppie che si baciavano, io dicevo, ma questi cosa stanno facendo?
Sì,
quando sì. Ero in morte emotiva, io proprio cioè, ogni cosa che diciamo che era espressione di umanità, di sentimento, non lo capivo.
Non puoi concepirla,
non lo concepivo, talvolta mi veniva da ridere.
Sì, sì, vabbè, non è tanto bello stare, però è sempre una protezione, sai, vedi che comunque non ti succede niente, spegnendo tutto almeno non soffri, no? È sempre una situazione.
Ma infatti adesso che tutta quella, diciamo, quella periodo un po' mi è passato, adesso invece sento che dentro di me ho più sentimento, più sensibilità, e quando due si baciano, si abbracciano, dico, ma che bello!
Sì.
Cosa che prima non dicevo. Prima ero un robot, ero davvero.
Bene.
Guardavo cioè, l'ultimo post che ha scritto Nino sulla schizofrenia, sì. Cioè che praticamente gli schizofrenici vedono loro stessi come se fossero dall'esterno, non so, è una cosa strana ha scritto, tipo ha fatto un esempio, la figlia che vedeva la madre che rideva, però dietro al sorriso lei vedeva una faccia seria, cioè vedeva le persone come se fingessero, come sì. Se fosse tutto un teatro, cioè, però bisogna esserci immersi in quella schizofrenia, altrimenti non si capisce bene.
Allora, le costellazioni, quando siamo in costellazione, ci sembra assolutamente normale il nostro comportamento. Vedi che a te sembrava normale che le persone si abbracciassero e si volessero bene, no? Perché ti sembra normale essere spento, perché tu sei così. E lo stesso vale per tutte le altre costellazioni.
Sì, infatti poi invece quando io... andavo agli altri, mi guardavano strano, mi dicevo, ma comunque mi dicevano tutti, ma sei strano, e mentre io mi sentivo normalissimo.
Dicevo, sì, sono gli altri che sono strani.
Poi adesso che è passato tutto, cioè, ho capito che invece ero proprio morto emotivamente, ma in modo molto profondo.
A me stesso le descrive come delle sorte di incantesimi.
Sì, sì.
Infatti quando ne esci è come la sensazione di essere uscito da un incantesimo, di essere
svegliato
da un incantesimo.
È vero, ma come anche quella volta che tu hai fatto l'esempio della ragazza che, cos'è che avevi detto? Che era in costellazione, poi appena il padre ha detto no, questo viaggio è meglio non farlo, la riportiamo a casa, sì. ha sciolto il profugo e ha sciolto anche quell'incantesimo che...
Quando è arrivata a casa, sì. Soprattutto sì. Nel suo ambiente, proprio nel pollaio, che era proprio l'ambiente in cui si sentiva più a casa, lì si è svegliata.
Sì. Cioè, quindi noi dobbiamo capire che dentro di noi ci sono degli incantesimi, chiamiamoli così, che si attivano per proteggerci, per tutelarci da una determinata situazione.
Assolutamente sì.
Io mi ricordo che quando ero morto emotivamente era perché era un periodo che proprio non... erano anni che proprio non sopportavo la freddezza di questo mondo, la freddezza dei comportamenti della gente in generale, no? Mm-hmm. Sappiamo tutti che la maggior parte della gente oggi non è solidale come negli anni della guerra, che erano tutti certo. Si aiutavano, adesso ci sono più egoismi, certo. E ognuno pensa a sé, no? E qui ho questa cosa qua, questo mondo freddo, non riuscivo a sopportarlo. E da lì, infatti, poi sono diventato di ghiaccio io, ma... Adesso che mi hai spiegato, l'ho capito perché è una difesa che il corpo mi ha dato.
Sì, cioè sì. Poi comunque non è che non si va in costellazione in maniera così generica. Sì, vedevi la freddezza del mondo, ma poi ti ha colpito la freddezza di specifiche persone.
Perché magari... magari alcuni amici che non ti aspettavi, qualcosa che ti ha preso, come dice Hammer, il DHS è qualcosa, cioè una cosa che ti deve prendere impreparato. Ovviamente io certe cose non me le aspettavo, e allora da lì è nato il conflitto. È quello.
Bene.
Quindi abbiamo capito che i e gli sportivi sono tutti in questa relazione.
Quelli grandi campioni, sì, sicuramente.
Ecco perché hanno una forza di... Infatti io tutte le volte mi sono chiesto, ma come fanno, come hai detto tu prima, come fanno ad avere una tale costanza? Sono fuori di testa.
Sì. Sostanzialmente sì.
Va bene. Ma visto che ne parli con questo distacco, puoi dirci, se vuoi, come ne sei uscito?
Ah sì, e diciamo che innanzitutto magari smettendo di frequentare quella gente, quelle persone che ecco. frequentavo prima, ecco. Poi leggere Hammer, leggere i post di Davide, di Nino, mi hanno fatto vedere le cose da un altro punto di vista, mm-hmm. E poi diciamo disinteressandomene, cioè praticamente prima ero legato a quella, ossessionato. Da voler ritornare come nel passato, come erano i bei tempi, come dicevano tutti, i bei tempi se ne sono andati. Quando ho capito che il passato può essere anche più presente del presente, basta semplicemente rifare quello che tu hai fatto nel passato e riattivi quello che era bello vivere.
Beh, sì.
Tutto qua. Quando io ho capito questo, che non è perché hai superato una soglia dell'età, allora il bello di vivere non c'è più. Bello di vivere è bello anche per un anziano di 80 anni, cioè la bellezza, quella non scompare mai. Quando avevo interiorizzato questo concetto, e allora da lì piano piano ho sciolto certi conflitti. Poi certamente è stato anche un po' colpa mia, perché io ero diventato nichilista, proprio Leopardi mi faceva un baffo.
Alimentavi questa costellazione prima, quando l'hai capita hai smesso di alimentarla.
Esatto, io all'inizio ero in questa costellazione, però io, non conoscendo Hammer, io continuavo ad alimentare, mm-hmm. perché col mio atteggiamento nichilista, quasi misantropo, cioè io ero anche diventato misantropo, mm-hmm. leggevo Leopardi, Chora, Nietzsche, Mitzer, ero distrutto.
Sartre e compagnia bella. Sì.
Poi a un certo punto io ho detto, non è possibile, ho detto perché ci sono miliardi di persone. Io vedo che gli altri stanno bene, cioè anche loro sanno che ne so, che bisogna morire, che bisogna invecchiare, però non vivono come me, o c'è qualcosa che non va. E da lì, quando io inizio a leggere Hammer nel 2020, durante la finta pandemia, inizio a imparare che era, metà del lavoro lo facevo io con me stesso, che alimentavo questa tragedia all'interno di me. E piano piano mi sono sentito, all'inizio ho avuto forti sintomi, però quando ho avuto forti sintomi, leggendo sempre le testimonianze di Hammer, ho capito che dato che avevo fatto un conflitto intenso, allora anche la risoluzione era...
Quando risolvi hai poi sintomi fisici, sì, certo.
Infatti ho avuto forte mal di denti, perché infatti è vero che volevo sbranare tutti, cioè quello è 100%. Poi un po' di contrazioni del cuore, la testa, insomma.
Vedi che eri anche un po' megalomane, cioè tu eri in morte emotiva megalomane.
Io, no, ma guarda che posso assicurare, allora, dico una cosa a tutti i presenti, che quello sulla megalomania che ha detto Davide è verissimo. Io ve lo posso testimoniare personalmente, perché ha ragione, perché quando io ero morto emotivamente ed ero anche svalutato magari dagli altri, sai perché? Perché io sono sempre stato, diciamo, contro la massa, come un po' voi,
sì.
Contro gli altri la pensano, cioè,
un determinato, siamo un po' una speciazione, come dice Simone.
Sì. Poi anche durante la pandemia molti hanno litigato, perché tutti hanno esposto le loro idee, io ho esposto le mie, e non è un caso che poi ho cozzato con mio padre, parenti, di su e di giù, ero svalutato, però quanto più mi svalutavano, a un certo punto è arrivata quello che ha detto Davide, mi sentivo, non so, capace di fare di tutto.
Sì.
Io ho detto, ma questi non capiscono niente.
Sì.
Ora faccio due discorsi e li ribalto tutti.
Cioè. Sì, perché c'è una megalomania anche, diciamo, intellettuale, no?
Sì, che... Vogliamo... No, che poi tu hai detto che è una cosa, cioè, che è una cosa che serve, cioè utile, perché se noi continuassimo a deprimerci, cioè, molto probabilmente ci butteremo dal terzo piano, dal quarto piano.
Sì, o quantomeno rimarremmo fermi, capisci? Invece la megalomania comunque ci spinge a muoverci, a smuovere un po' le acque, a fare qualcosa, no?
Sì, sì, ma si può anche pensare magari, non so, quando magari vedi magari so, certi ragazzi, io mi vedo certi ragazzi che magari non erano Tom Cruise, Brad Pitt, non erano bellissimi, però a furia di essere svalutati da ragazzi che gli dicevano sempre no, cioè io poi dopo mesi che non li vedevo, mi vedevo tornati che dicevo, ma io conquisto tutte.
Sì, sì, certo. Quella è una megalomania, diciamo, sentimentale. Vedete che ci sono anche varie accezioni, no, di questa megalomania.
Eh sì, infatti, se molti si chiedono, ma come fa quel ragazzo bruttino ad avere il fegato di provarci? Adesso sapete la risposta.
Sì, esatto, giusto.
Perché c'è la megalomania di mezzo, ma essere megalomani, cioè, passa, cioè può passare, o una volta che tu, cioè, perché è anche bello sentirsi comunque, cioè,
passa come tutte le costellazioni quando tu esci dal conflitto. La particolarità della costellazione megalomana è che continua anche in fase PCL, questo dice Hammer, quindi... Mentre l'altra costellazione, appena noi usciamo dalla fase attiva, scompare anche la costellazione. La costellazione megalomane, per scomparire, deve finire anche la fase PCL.
A me mi sa che mi è finita, perché se praticamente mi vedevo prima dicevo sì, ma esageravo, che cazzo mi credevo di essere.
È finita, però quando avevi mal di denti, lì eri ancora, capisci? Perché lì mal di denti è soluzione del mesoderma recente, quindi siamo sempre nella megalomania, però eri ancora in PCL. Quando poi ti è passata anche la fase PCL, lì sei uscito.
Eh sì, infatti adesso non mi sento più cioè, nel senso, non è che la mia autostima ce l'ho come tutti, normale, non a livelli mega,
esatto,
che credo di essere
esatto,
chissà cosa.
Esatto.
A questo proposito, Davide,
qualcuno vuole parlare, non so.
Com'è?
Se qualcun altro vuole dire qualcosa, io...
No, ma rimani in linea, perché c'è una domanda che capita a fagiolo di questo, che dice, no. Flo, vorrei capire come funzionano i decorsi dei programmi SBS che portano in costellazione, cioè quando esco dal primo, cosa succede con il primo e con il secondo?
Allora, quando noi andiamo in soluzione di uno dei due conflitti che hanno portato alla costellazione, istantaneamente usciamo dalla costellazione. Perché con un solo conflitto attivo noi non siamo in costellazione.
Abbiamo ne richiede due.
Magari abbiamo pensiero fisso, vogliamo risolvere quel problema, ma nessuno dice che siamo pazzi, i nostri familiari, perché ci capiscono ancora, no? C'è un problema e devi risolverlo, ok? Non ci capiscono più quando ne abbiamo due, che a quel punto dobbiamo inventarci qualcosa, come ho detto.
Sì, ma tu abbia detto, Davide, che però per andare in costellazione serve che i conflitti, diciamo, vengano, per attivare la costellazione devono essere colpiti punti specifici del corpo, altrimenti uno non va in costellazione.
Deve essere come dire, esautorata un'intera sezione cerebrale, quindi deve avere o sia il tronco destro sia il tronco sinistro, cervelletto destro, cervelletto sinistro, midollo destro, midollo sinistro e corteccia destra. Anzi, la corteccia poi dipende dalle aree corticali, come vi ho spiegato la volta scorsa. Cioè, se noi abbiamo un conflitto, che ne so, di territorio e nello stesso tempo siamo in profugo, lì non siamo in costellazione, perché comunque sono due aree diverse, no? E lì ancora riusciamo a gestire le cose. E quando si viene interamente occupata un'area, un'intera area cerebrale destra e sinistra, e lì no, dobbiamo inventarci qualcosa.
E io sono stato colpito, secondo me, da più tre. Cioè, aspetta, ti faccio una domanda. Aspetta un attimo. Innanzitutto, un individuo. Cioè, da quanti conflitti può essere colpito contemporaneamente?
È un numero indefinito, capisci? È difficile risponderti a questa domanda. Sicuramente più di uno, più di due, più di tre, può averle anche un po' tutte, magari alcune più forti, alcune meno. Per quello che diventa a volte difficile capire bene una persona, perché magari ne ha tante. E allora lì bisogna fare un lavoro abbastanza certosino di scorporare un po' tutte le cose.
Eh sì. Ma poi mi pare che tu abbia anche parlato l'altra volta degli ormoni, mi sembrano.
Sì.
Che a seconda, che il nostro cervello a seconda, l'avevi chiamato, l'avevo letto in un post di Roberto, che è qui presente, quello che gestisce il canale di Amici delle Leggi Biologiche, cioè che c'è una specie di orientamento nel nostro cervello che a seconda di quello che ci accade diventiamo più maschili o femminili, qualcosa del genere.
Ma questo è quello che ho parlato adesso in queste ultime due puntate, sono le aree del territorio. Sono proprio le aree del territorio che gestiscono la questione ormonale, e non solo, i conflitti in queste aree a loro volta influenzano la questione ormonale.
Cioè, quindi quando noi c'è per strada vediamo una persona che magari un'ora prima era tutta annoiata, poi tutto in un tratto, noi lo chiamiamo impazzimento, in realtà magari lì è successo che si è riattivato.
Quelle sono le persone che si diciamo lunatiche, no? Cioè che in un momento le trovi tutte allegre, in un altro momento depresse, è semplicemente perché sono persone che riattivano a seconda della situazione durante la giornata in cui sono un conflitto o l'altro, e magari uno lo va in soluzione. Che ne so, uno al lavoro magari ha certi tipi di conflitti, a casa ne ha altri, per dire, no?
Ecco perché magari a volte dicono, fuori sei un'altra persona, quando torni a casa ne sei un'altra.
Esattamente.
Perché tu a casa, ad esempio, mettiamo caso, una persona magari non ama uscire fuori di casa, sarà a contatto con la gente, e fa dei conflitti, micro conflitti, recidive. Poi magari appena torna a casa, ritorna nella sua tana, nel suo rifugio.
Sì.
E allora lì si sente ben curato, come tu hai detto spesso.
Sì, certo.
E poi lì ripara quello che ha, diciamo, si è disgregato durante la giornata.
Ma c'è il tipico esempio, non so, quando uno è in coppia, a volte nella coppia uno non vuole mai far niente. No, stiamo a casa, stiamo bene qui, ci mettiamo nel letto, tranquilli. Invece con gli amici va a fare le passeggiate a chilometri, capisci? Perché magari con gli amici va in certi tipi di costellazioni, a casa in altre, oppure in una situazione normale nell'altra costellazione.
No, ma poi c'è anche un altro comportamento stranissimo, tipo per esempio magari due amici che si vedono nel solito paese, non si calcolano di striscio. Ma magari quei due stessi amici si vedono a Ibiza insieme e gli si esaltano.
Assolutamente, ma io avevo notato già da bambino questa cosa, che certi miei compagni avevano un comportamento completamente diverso a scuola o quando ci trovavamo poi a fare sport. Completamente.
Ma non serve risalire alle costellazioni, possono essere anche comportamenti diversi a seconda dell'ambiente in cui uno si trova. Cioè, non c'è l'aspetto patologico, secondo me, in questo.
Beh, dipende di che tipi di comportamento stiamo parlando. Se uno diventava aggressivo, ma per dire, a scuola, invece... Io avevo dei compagni che a scuola erano aggressivi. Invece a sport, no, erano tutti simpaticoni, capisci?
La scuola è un...
Durante lo sport era normale, a scuola invece andavano in costellazione.
Beh, è una pentola a pressione coperta, uno poverino dopo 5 ore che sta seduto.
Ascolta, no, sì, dimmi, vai.
C'è un altro intervento che parla dice nel dipinto La calunnia di Sandro Botticelli, le due figure allegoriche, frode e cospirazione, che pettinano, condizionano la testa della donna che rappresenta la calunnia, hanno le mani nelle aree che corrispondono alla costellazione del calunniatore. Me lo sono perso, Davide, o non hai citato la costellazione del calunniatore?
Allora, la costellazione del calunniatore è quando abbiamo due costellazioni, mitomane e aggressiva. Aggressiva verso l'esterno. Quindi, capite, uno è aggressivo verso l'esterno, quindi vuol far male agli altri. Però è anche mitomania, e quindi gli fa male con le bugie. Quindi calunniando.
È una costellazione di costellazioni.
Due costellazioni sono. Vi ho detto che si possono sommare, tutte le costellazioni si possono sommare. Questa è molto interessante, quella della calunnia del calunniatore, per esempio. È molto bene individuata anche.
Scusa, Feli, vuoi dire qualcosa ancora? Ah no, ti sei messo in mute, scusa che ti ho interrotto.
Ah no, sì, stavo dicendo che so che a te non ti piace, diciamo, la condizione umana, quella meccanica, alla Cartesio. Cioè che, come l'altra volta tu parlasti con Davide, che ha detto, guardate che l'80% di che noi diciamo magari non sono nostre scelte, noi pensiamo di scegliere, in realtà siamo già scelti. Te invece... E per il comportamento adesso dell'esempio che ha fatto prima, magari tu volevi dire che magari erano certi atteggiamenti sono solo delle maschere.
Ah, c'è sempre una parte nostra. Infatti cade a proposito la domanda di Sonia che dice, ma se noi viviamo sempre a seconda degli input che ci dà, da quando è che possiamo dire di essere veramente noi stessi?
E con questa è la domanda. Sì. Ma io penso, anche per esperienza, dico che ci avviciniamo di più a noi stessi quanto più atteniamo le costellazioni, perché le costellazioni, essendo una risposta di emergenza a una contingenza, sì, fanno sempre parte di noi, però, come abbiamo detto prima, no? Quando uno esce dalla costellazione sembra di svegliarsi da un incantesimo, e quindi il vero noi stessi, secondo me, è al di là di tutti questi incantesimi. No?
Va bene, dai, ascoltate.
Ti abbiamo perso. Ci sei, Alberto? Abbiamo perso Alberto. Ascoltate.
Ma infatti, non so, per esempio, no, se io, sicuramente questo succede, se io cammino in una strada dove in passato io, non so, magari ebbi dei conflitti, è probabile che magari io possa avere dei binari, giusto?
Sì, è probabile, è sicuro che hai dei binari.
Okay. Sì. No, perché a volte io vado in certi posti e a volte mi si riattivano, perché io adesso, conoscendo Hammer, io mi sento, mi percepisco, cerco, mi analizzo le mie emozioni e vedo e sento che quando vado in un posto mi si riattivano certe memorie e certe emozioni.
Ma non solo il posto, anche persone. Se magari tu rivedi alcune persone che dicevi che poi hai allontanato e che erano abbinate un po' alla tua morte emotiva, anche quelle possono riattivarti. Anzi,
sì, sono, ma è vero,
tendenzialmente che ci riattivano le cose.
Ma coscienti di questi, coscienti di questo?
Sì, sì, ci sono.
Eccoti, scusami. Dimmi.
Ma cosciente di questo, quando cosciente che un binario si sta aprendo.
Sì.
Io comunque posso, ormai con la mia consapevolezza, la mia forza di volontà, posso comunque sopprimerlo in qualche
modo? Non c'entra la forza di volontà, è semplicemente il fatto che se tu lo riconosci già si attenua.
Ah, è vero, sì. Più lo l'ho portato alla luce, sì.
Esattamente.
Però per far sì che esso si sciolga, devo allontanarmi da quelle persone specifiche o posso anche stare con loro e si scioglie
quella è auguri. Perché capisci che hanno senso le costellazioni, queste persone non andavano bene. E quindi il corpo e la mente ogni volta che hai a che fare ti fa mettere a disagio.
Ti dà dei segnali. Vabbè, quindi
vorrei riportare all'ordine, siamo ampiamente fuori, c'ho una domanda da Paola e poi chiuderei, se siete d'accordo.
Sì, dai, Paola.
La mia, sì, è una domanda ma anche una testimonianza. Costellazione planante in un bambino.
Ciao Paola.
Ciao Davide. Il bambino era mio marito, 4 anni, guerra, minaccia di bombardamento, prelevato di notte, grande spavento dei genitori, la madre lo porta in braccio nel bunker sotto casa. E lui lì ha sicuramente avuto una costellazione planante, ma l'ho capito studiando Hammer, perché sognava di volare sopra i tetti di casa. Non è che sognasse, dice che lo vedeva ad occhi aperti, lui si vedeva come
anche se è molto volava. Forte, se è molto forte la vedi anche a occhi aperti.
Sì. Volava e gli piaceva moltissimo perché non cadeva, volava, insomma. E difatti poi lui ha mantenuto questo problema un po', essendo un bambino è stato colpito quindi alla laringe, un conflitto si dice femminile, ma anche i bambini, no? Succede, certo, dallo spavento, sì. E poi il bronco, la mucosa bronchiale, difatti gli è rimasto un po' il sintomo che quando ha qualche difficoltà, questa tossetta, comunque tutto superato. Ma la cosa interessante è che ha fatto un binario a distanza di tanti anni, quindi nel 2019 mio marito aveva 81 anni, e a seguito di rumori fatti nell'appartamento di sopra, martelli pneumatici, insomma, ha vissuto, prima taceva perché razionalmente dice lo sopporto, poi è arrivato a un certo punto che gli ha evocato quel trauma, perché poi mi ha raccontato, gli pareva di rivivere in quella situazione che ricordava da bambino, e è uscito dal corpo, però la situazione è stata diversa, lui non si è più visto volare, ma si è visto proprio fuori dal corpo, guardava il corpo disteso a letto, poi a un certo punto ha visto un'onda che lo investiva, tutto il cielo era pieno di stelle rosa, che magari erano i suoi neuroni, dico io non so, quest'onda che lo investiva rosa, è un amore mai provato, lui dice, sai Dante, significar per verbo non si porria, quindi come dire, da quella situazione dolorosa che ha vissuto, perché mal sopporto i rumori, è rimasto sensibile, quindi il martello pneumatico immagina, lui ha vissuto un'esperienza che uno direbbe mistica, ecco, sì. Però l'ha aiutato moltissimo, perché poi si vedeva nel tutto. E io in un intervento ho citato Faggin, sai che adesso si parla molto di Faggin, il quale disse che ha vissuto un'esperienza non uguale ma simile, magari era in costellazione, non lo so, certamente lui dice dalla vita avevo tutto, ma proprio tutto, successo, bella famiglia, successo incredibile, invenzione eccetera, però ero infelice, dopo aver vissuto quell'esperienza che si direbbe mistica, lui ha cambiato completamente la visione della vita, questo perché dice che si è visto con la sua individualità nel tutto, quindi non esiste la morte, eccetera, eccetera. Cioè, voglio dire, le costellazioni possono avere infiniti aspetti, come hai detto tu giustamente prima, e sono per alcuni un arricchimento.
Sì, bella, bella testimonianza, sia per il fatto che il bambino, abbiamo visto, va in costellazione anche lui e vive i conflitti puri, cioè come proprio le descriviamo nella tabella, sia per il fatto che proprio le costellazioni, come ho detto, possono aprire anche esperienze mistiche e anche esperienze meravigliose di anima e tutto. Certo, certo.
Sì, ci tenevo a dire questo perché, insomma, io ritengo che le scoperte di Hammer siano un metodo molto educativo, perché si capiscono meglio le persone, non si giudicano. Ad esempio, in passato sappiamo, no, che i suicidi venivano anche giudicati, certo, piuttosto duramente, e invece sono persone che hanno delle problematiche.
Ma io dico sempre che le scoperte di Hammer non vanno assolutamente in contrasto, anzi coadiuvano qualsiasi percorso spirituale serio.
Anzi, se uno fa il medico ed è credente e non conosce Hammer, fa un quarto del suo mestiere.
Poi il tumore più diffuso, che è quello delle donne, guarda, è una cosa incredibile che non si capisca le cause, perché si finisce nella genetica. Adesso, questi ultimi giorni, no, che vogliono proprio adottare i vaccini genetici replicanti, E questo farà sì che questo si capisce che vogliono poi portare che tutto è genetico, poi ci cureranno da remoto, come ha già detto Cingolani.
Ci cureranno tra virgolette.
Sì, certamente, ma certamente non sarà più consentito il percorso di conoscenza di noi stessi, il conosci te stesso di millenaria memoria, insomma, verrà tutto in mano solo ad alcuni che avranno questi grandi poteri su tutta l'umanità.
Però non è vero che non è concesso, è sempre concesso all'essere umano. Diventa difficile perché il sistema ti va in tutt'altra direzione.
Ma in questo intendo, lo vogliono rendere difficile, non che non sia concesso ovviamente, sì, ma lo vogliono rendere estremamente difficile.
Anche questo avrà un significato, anche quello. Forse si sta alzando l'asticella della difficoltà in questo mondo, no?
Per certi versi. Sì. Bene, grazie sempre.
Grazie a te.
No, grazie a te. Tra l'altro, Paola, me l'avevi già raccontata, me l'ero dimenticata, però la cosa che mi ha fatto pensare adesso è che lui, tuo marito, ha avuto il ricordo di questa esperienza da quando era piccolino, quindi per 80 anni se l'è portata dietro.
Perché in effetti mio marito, essendo il tutto è successo, volevo aggiungere anche una cosa, è successo in un bunker lo shock, no? Prima lo spavento, il prelievo, angoscioso, quindi subito portato giù nel bunker. E lui ha sempre evitato, se possibile, gli ascensori, con me no, ma da solo, perché lo spazio ristretto glielo ricordava. Così come abbiamo la fortuna di vivere in un appartamento con soffitti abbastanza alti, non amerebbe le mansarde. Mi ricordo che in montagna è uscito da una mansarda proprio violentemente, perché non sopporta, gli ricordano quel bunker. Però volevo anche dire questo: sua madre, per lo stesso shock vissuto, ha avuto la diagnosi di difterite da laringe. Quindi è interessante ciò che hanno vissuto, perché intanto la costellazione di un bambino e la laringe, la difterite, la diagnosi che poi è stata portata in ospedale, in isolamento, malattie infettive, che non era per nulla infettiva e non è stato per nulla il virus, ecco.
Quindi, ovviamente, certo. È tutto un altro modo di leggere le cose, certo.
Sì, bene, grazie di tutto.
Grazie a te. Ci sono un paio di domande scritte, poi mi sembra che fosse Andrea che aveva chiesto di parlare, ma io non l'avevo abilitato, forse sì, sono sbagliato io.
Qui stiamo andando super oltre, non ti arrabbi.
No, Alberto. Ascolta, ci teniamo per lunedì prossimo, cosa dici?
Sì, le domande erano inerenti a questo quello di cui ho parlato stasera?
Allora, ti leggo quella di Flo. Stamani ho avuto un sintomo anomalo, può dipendere da un sogno, visto che stanotte ho sognato una cosa che mi invierebbe delle cose importanti nella vita?
No, questo va un po' oltre, dobbiamo affrontare proprio il discorso dei sogni, è un po' lunghino, facciamolo la prossima volta magari.
Qui invece dice Maria Paola, si può dire qualcosa più sulla lateralità ormonale dei bambini? È così netta come per gli adulti?
Cosa significa lateralità? La lateralità in generale, intende, destrema nei mancini?
Sì. Boh.
La lateralità viene determinata probabilmente addirittura al concepimento, quindi o quantomeno almeno quando cominciano a svilupparsi i tessuti cerebrali destra e sinistra e le parti destra e sinistra del nostro corpo, quindi lì c'è già la lateralità e quella rimane tutta la vita. Può essere mascherata in qualche modo, ma è specifica e lo si vede nei conflitti.
Va bene. Ripeto, mi sembrava che Andrea avesse chiesto di parlare, però se magari non è... Ma io credevo di averlo abilitato, però vabbè, se vuole chiedere ancora, bene, se no. Ci sentiamo lunedì prossimo, visto che sono le 10:30, dice Greg, abbiamo fatto abbastanza. Davide, grazie mille, sei veramente un pozzo di scienza e anche molto bravo a spiegare.
È stato abbastanza intenso anche oggi, dai. Poi se ci sono domande che vengono in settimana, poi ne riparliamo la settimana prossima, dai.
Quindi 7+7, 14. Ci sentiamo lunedì 14 e grazie a tutti e buona serata.
Buona serata a tutti, un abbraccio.
Ciao.